Molte cose si fanno per necessità. Io in realtà questa dimensione anche professionale che dicevi tu di fare, di tenere piedi in molte staffe per guadagnarsi la vita, più che una libera scelta, in realtà è una necessità delle trasformazioni del capitale che ci obbliga continuamente a riqualificarci in dimensioni professionali sempre diverse, a ripartire continuamente. Da zero. E questo reset continuo delle esistenze dei lavoratori, della cultura o dell'industria era qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle e che al tempo stesso avevo visto già presente nella condizione operaia di mio padre. Quindi tutta la storia che io racconto è un tentativo di fare in maniera antagonista diciamo, alla narrazione più diffusa, che vuole in questo momento, soprattutto in Italia, leggere in maniera, come posso dire, conflittuale la storia dei figli e quella dei padri, la storia dei ragazzi che magari appunto se ne devono andare a vivere all'estero e i padri garantiti che hanno lavorato, come ci raccontano, tutta la vita facendo niente nella pubblica amministrazione, quando invece non era vero, o nelle fabbriche o nell'acciaieria o a Piombino. E, ecco, quello che volevo raccontare è che in realtà c'è un filo rosso, il filo di una sconfitta umana, il filo a volte addirittura anche della malattia e del cancro che lega tante vite che si sono perse in Italia, vite che non sono mai arrivate appunto alla forma che tu, chiacchierata informale, abbiamo fatto prima, definivi aristocratica della memoria, no? La memoria è una dimensione aristocratica. Un tempo le memorie le scrivevano le persone ben nate che avevano avuto appunto delle vicissitudini molto particolari, raccontavano storie del loro lignaggio, facevano grand tourist magari nel sud dell'Europa, tra la Grecia e Roma, e raccontavano i loro viaggi. Ecco, io racconto il grand tourism dei trasfertisti operai d'Italia, quelli che se ne andavano da Porto Marghera a Taranto, da Casale Monferrato a Napoli. E quindi c'è un senso, cioè, si recupera la forma aristocratica, ma umilmente si rovescia di segno, si racconta. Magari la biografia, se pensi adesso, va molto di moda come genere letterario, la biografia di successo del rampollo, del figlio, della famiglia, degli Agnelli o quell'altro che magari ha l'idea geniale e fa una grande scoperta informatica e diventa l'inventore che è l'Apple, la Microsoft, questa roba qua. E qui ho detto no, voglio raccontare una storia di segno completamente diverso, non deve essere la storia di un successo di cui c'è. Cioè, spettacolarmente ci viene lanciata l'esca perché come lettori noi stessi abbocchiamo e poi succede che questo successo in realtà non c'è mai, non è mai nella nostra esistenza e rimane legato nella pagina. Voglio raccontare la storia di un fallimento, però per far vedere quanto anche d'orgoglio in quella dimensione c'era, che non è stato solo un fallimento, ma è stata sostanzialmente una vita. Una vita non è mai fallimentare perché comunque evolve, porta a qualcosa, cioè io stesso sono un pezzo di quella storia, quindi non può essere fallimentare perché si va avanti, insomma. Quindi questa dimensione qui era una dimensione di riscatto, di tensione anche letteraria che io volevo esprimere nella mia scrittura. Il pretesto, in realtà, una necessità c'è stata e non era di tipo letterario, era di tipo, come posso dire, neanche giudiziario. C'era un contenzioso legale. Il titolo è del libro Amianto. Si capisce subito che se fosse noir, si capisce subito quale sarebbe, diciamo, il nome dell'assassino. Ecco, è scritto direttamente nel titolo. E prendo un po' anche in giro tanti generi letterari in questo libro e non si capisce bene, non sanno mai in Italia in quale angolo delle librerie metterlo, se è un romanzo, se è un'inchiesta, se c'è chi lo mette in sociologia, chi in medicina del lavoro, chi mi arrivano gli inviti per premi, mi hanno detto e l'hanno messo in narrativa. Insomma, è una situazione un po' strana. Però ecco, c'è anche un po' la voglia di giocare con questa di dimensione e a partire poi dal fatto che in realtà sì, c'è un morto. Non c'è giallo perché si sa che è il colpevole, ma si tratta di vedere come si arriva, e questa è, se si vuole, una dimensione anche nel noir, a trovare il colpevole. E purtroppo c'è una situazione molto strana che c'è stata in Italia, per cui tantissime persone, per ora parliamo di operai, poi vedremo che il problema non riguarda assolutamente purtroppo solo gli operai, tantissime persone che sono venute a contatto con l'amianto per ragioni professionali negli anni 60, 70, 80 fino al 92, purtroppo vedremo anche dopo, avevano la possibilità con la legge del 1992 di ottenere, diciamo, un prepensionamento e alcune possibilità di avere un miglioramento della pensione di un centinaio di euro, poco più, diciamo. E in realtà l'INPS e l'INAIL si opponevano quasi sempre a questa richiesta e mio padre nel 1993 ha provato a ottenere questo prepensionamento. Ci sono voluti quasi 20 anni perché nel 2011, dopo un contenzioso legale, arrivasse praticamente su carta scritta che effettivamente sì, avevamo ragione, lui aveva ragione, aveva diritto ad andare in pensione con 7 anni e mezzo di anticipo e questo prepensionamento è arrivato 4-5 anni dopo che lui era già morto. Questa dà la dimensione anche del fallimento, non tanto esistenziale nostro, ma anche di un sistema, voglio dire, previdenziale di tutele che in Italia non funziona più, che è fallito e anche il sistema della giustizia arriva quasi come una beffa, perché ti dà giustizia quando ormai quella giustizia è inutile, nel senso la giustizia, io dico a un certo punto, è non morire sul lavoro e non vedere i propri colleghi morire e non ammalarsi né rivendicare da morti quello che è un diritto da vivo. Ecco. Cioè, quindi in questo senso i fallimenti del libro son tanti e non riguardano solo chi scrive o il padre di chi ha scritto il libro. La necessità è stata semplicemente questa, che a un certo punto in questo procedimento, in questo contenzioso che prevedeva una serie di figure che legalmente si avvicinavano a mia madre per chiedere testimonianze, memorie, cartelle cliniche, c'erano consulenti del lavoro, periti, medici, io ho visto che mia madre aveva difficoltà a sostenere un po' il peso di questo procedimento e mi sono fatto carico io di aiutarla a portare le testimonianze, accompagnandola, ricostruendo percorsi di questo nomadismo industriale coatto che aveva colpito, di cui mio padre, appunto, non per libera scelta, non per un recensore l'altro giorno ha scritto, non per uno spirito di inquietudine come un Ulisse, che per un'ambizione quasi umanistica, no? Sente il bisogno di andare in giro, di fuggire da Itaca e di andare e poi magari di ritornare. No, era proprio una compulsione a viaggiare che non era quella né di Ulisse, non era quella del Grand Tourist, era semplicemente l'obbligo del capitale che voleva manodopera facilmente spostabile da un impianto industriale all'altro dell'Italia o anche all'estero, insomma.